Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo un ospite speciale, un ospite che ha una storia così ricca, profonda e densa di insegnamenti da cui tutti possiamo trarre ispirazione, che sono state necessarie 3 ore per raccontarla tutta. Si tratta di Gianpaolo Grossi, General Manager di Starbucks Italia e responsabile per l'apertura e la gestione della roastery di Piazza Cordusio a Milano. Una persona con una storia incredibile, che ha girato il mondo, dalla Toscana agli Stati Uniti al Kuwait, con storie di notti passate a dormire su panchine a New York, momenti in cui ha lavorato gratis perché non c'erano soldi per pagargli lo stipendio, e tantissimi altri momenti che ci fanno capire il valore del sacrificio per inseguire i propri sogni. Non voglio davvero rubare altro tempo a questo episodio e quindi vi lascio alla prima parte di questa chiacchierata con Gianpaolo Grossi. Buon ascolto. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi ho l'onore e il piacere di avere un ospite che viene da un'industria che secondo me è forse solo seconda al mondo dell'entertainment per capacità di emozionare le persone. Io lo sanno tutti, sono un grandissimo fan del cibo, del vino, della ristorazione in generale, sono un grandissimo fan delle emozioni che si provano quando si mangia, quando si beve qualcosa di autentico, qualcosa di fatto bene, qualcosa che racconta una storia. E l'ospite di oggi è Gianpaolo Grossi. Benvenuto, Gianpaolo.
Buongiorno Davide, grazie a te dell'invito.
Ecco, Gianpaolo ha una storia incredibile nel mondo della ristorazione. Io devo dire, non ne conosco tanti con questo profilo, forse ne conosco solo 2 o 3. Oggi lavora in Starbucks ed è il general manager di quel gioiello che c'è in piazza Cordusio a Milano, però arriviamo a parlare di quello magari verso la fine, perché quello è un punto di arrivo. Devo dire, essere ambasciatore in Italia di una cosa che è così fortemente ispirata dall'Italia, come tutto il concetto di Starbucks, che però i soldi e la dimensione, il brand l'ha fatto fuori dall'Italia, e che tra l'altro so che per molti anni ha aspettato a entrare in Italia. Cioè Starbucks il piano di entrata in Italia ce l'aveva da un po', ma mi pare di capire volessero farlo bene, e quindi si sono presi il tempo giusto. Però magari di quello ci arriviamo e ci racconterai tu in retroscena, Gianpaolo. La cosa che mi interessa veramente approfondire è l'industria della ristorazione, del lodging, dell'accommodation, del prendersi cura delle persone, perché questo alla fine si fa in un ristorante, in un albergo, in un bar, ok? Ci si prende cura delle persone, e devo dire, chi lo fa oggi anche in un'industria così, se vuoi magari per certi aspetti semplice, come quella di dar da bere alle persone, dar da mangiare alle persone, chi lo vede come un prendersi cura delle persone tipicamente vince. Tipicamente molto competitivo, quant'altro, ma se tu veramente ti preoccupi di far uscire il cliente contento, alla fine il cliente torna, il cliente spende di più, il cliente si fida del consiglio che tu gli dai, e quindi nasce una relazione che va ben oltre quella normale relazione fra cliente e fornitore, cliente, diciamo, e oste di turno. Quindi io con te, Gianpaolo, siccome tra l'altro voglio dire il mantra di Starbucks, che poi arriva alla fine e ne parleremo, è: noi non siamo un business di caffè che serve persone, ma siamo un business di persone che serve caffè, e questo è molto molto profondo. Però secondo me questa cosa tu non l'hai incontrata partendo da Howard Schultz e partendo da Starbucks, perché tu secondo me ce l'avevi già prima. E quindi io vorrei con te approfondire la storia di Gianpaolo, che inizia la sua storia, che poi gira il mondo, come spesso accade in questo settore, impara cose, vede situazioni, prende schiaffoni molto probabilmente, e poi arriva alla fine ad avere questo ruolo. Per molti dei nostri ascoltatori che sono a Milano sicuramente poi verranno magari già domani mattina a provare la roastery, se non l'hanno già provata, però quello è un punto di arrivo. Quindi partiamo dall'inizio. Dove comincia il viaggio di Gianpaolo e dove cominciano le lezioni che Gianpaolo ha preso, diciamo, che poi ha messo a frutto nel corso della sua carriera?
Allora, intanto grazie della splendida introduzione, grazie dello splendido cappello che hai fatto sia a me sia alla mia azienda, l'azienda che rappresento in campo nazionale, perciò grazie mille. Allora, diciamo che il mio primo anno di esperienza vera e propria nasce all'età di 6 anni. Fondamentalmente io a 6 anni mio padre Mio padre ha lavorato in banca per tantissimi anni, per circa 35 anni in Banca Popolare di Novara, e era un uomo in carriera. Sto parlando quindi del 1986, fondamentalmente. E accade purtroppo nella nostra famiglia una perdita cara di mia madre, e mio padre quindi si ritrova un po' in difficoltà con due figli e non sapeva come fare, no? Essendo lui in carriera, non sapeva dove mettermi pomeriggio, fondamentalmente, detta così in modo volgare, ma comunque sia in modo dolce quanto è lui. Mi inserisce nel mondo del pallone. Fondamentalmente entro a far parte di una squadra che si chiama Florentia, che era il settore giovanile prima della Fiorentina. Fondamentalmente erano i pulcini della Fiorentina, in altre parole. Perché parto da qua? Parto da qua, ti dico, perché per me il calcio, io ho giocato a calcio praticamente 25 anni, 24 anni circa, e il calcio per me è stato un grandissimo esempio, una grandissima esperienza di vita, ed è stata sicuramente una delle cose che mi ha formato più di tutto e che mi ha dato quell'imprinting che mi sono portato dietro nella vita e nel lavoro. Faccio un salto al 2017. 2017 incontro Howard Schultz per la seconda volta, lo incontro nel suo ufficio, però quindi ufficialmente è lui da soli, e lui mi fa delle domande inerenti a... Io mi ero preparato su tutto, su KPI, discorsi di finance, P&L, no? Tutte queste cose.
Quindi era un incontro finalizzato per te, tu ci stavi provando.
Assolutamente sì, ero
Ok.
fondamentalmente già in azienda, però era il primo impatto con una persona di questa caratura e la prima volta che mi sedevo a sedere con lui.
Howard Schultz, giusto per gli ascoltatori, è la persona che ha reso Starbucks ciò che è. Non l'ha creata tecnicamente, se non sbaglio, perché l'ha rilevata, e dopodiché però, voglio dire, c'erano due o tre bar e oggi ci sono N.000 bar, esatto,
31.000, precisamente.
31.000 e
Poi
Howard
dopo.
Schultz.
Poi dopo ne parliamo perché mi piace raccontare la sua storia, rapportata anche nel mio
Ottimo.
piccolissimo di quello che ho fatto.
Ottimo.
E quindi fondamentalmente mi siedo nell'ufficio con lui ed è stato incredibile perché mi aspettavo domande di questo genere, no? Domande finanziarie, domande di gestione. Lui mi chiede, la prima domanda era quella di quanto volevamo fare il prezzo dell'espresso in Italia. Quindi iniziamo a parlare di questa cosa e subito dopo lui cambia totalmente discorso e iniziamo a parlare della mia famiglia e della mia vita. E lui mi chiede chi sei tu, cosa fai, cosa hai fatto e iniziamo a parlare anche di sport. E parlando di sport, parliamo perciò, lui mi chiede della mia attività sportiva come cos'era per me, come la vivevo, come mi rapportavo con i compagni, con la squadra. Tutti i giorni la costanza dell'allenamento e giusto per fartela breve, a distanza poi di altri 6 mesi lo rincontro e mi ricordo benissimo quando uscì da quell'ufficio, la mia faccia guardando il cielo dissi: ma cosa gli ho detto? No? Dissi, ho incontrato Howard Schultz, uno degli uomini più potenti, diciamo, a livello imprenditoriale ci siano nel mondo e io gli ho parlato di calcio, no? Fondamentalmente, a distanza di 6 mesi lo rincontro e gli dico: ah, guarda, ma ti posso fare un attimo? Ti ricordi quando abbiamo fatto quella sorta di colloquio? No? Mi fa: sì, certo, me lo ricordo. E faccio: ma ti ricordi, ti ho parlato solo di calcio? No? E io dico: ma come sono stato scemo? No? Lui si è messo a ridere e mi ha detto: sai, tu quel giorno mi hai parlato di sacrificio, mi hai parlato di costanza, mi hai parlato di leadership, mi hai parlato di supporto verso gli altri. Mi ha parlato di rispetto verso l'allenatore, il presidente, il direttore generale, il capitano. Mi hai parlato di sconfitta e di vittoria e di resilienza. Mi hai parlato di così tante cose che mi hanno fatto capire velocemente che persona tu fossi. Ti faccio questa premessa proprio perché per me il calcio è stato questo. Quindi per me il calcio è stata una grandissima scuola di vita. Non sono riuscito a diventare né Messi né Ronaldo, ovviamente. Ci ho provato. Cioè, provato ti dico perché, il mio idolo era Roberto Baggio a quei tempi e come tanti di noi hanno avuto Roberto Baggio come
Firenze
idolo.
anni 80, prima del grande tradimento, direi
No,
che.
bravissimo, bravissimo. Infatti io avevo tutte le maglie numero 10 sue ovunque. E è stato però per me un grande fonte di ispirazione, perciò il calcio mi ha insegnato a rapportarmi alle persone, mi ha insegnato a stare con gli altri, ho cambiato molte squadre, quindi questo mi ha insegnato a entrare in spogliatoi diversi, con gruppi di persone diverse, provenienze diverse, etnie diverse, e mi ha aiutato ad aprirmi molto la mente all'approccio nei confronti degli altri e alla gestione delle situazioni. Gestione di crisi, gestione di sacrificio, gestione di vittorie, gestione di situazioni non facili. Pensa ad una squadra che sta per retrocedere, che non riscuote a fine mese, perché poi ho giocato tanti anni nei dilettanti, quindi c'era un'area di tensione da gestire, ma portare avanti un risultato. Come invece la tensione di dover vincere tutte le domeniche perché eravamo i candidati alla vittoria del campionato. Quindi mi ha portato mi ha educato tantissimo il calcio, veramente tanto. Poi ho avuto la fortuna di arrivare in C1 e in C1 ho giocato con persone che avevano giocato in Serie A. Quindi mi sono ritrovato, ti faccio un esempio, Massimo Ciocci del famoso Inter che giocava con Jürgen Klinsmann, no? Davanti. Quindi persone che si venivano a spogliare magari nello spogliatoio dei ragazzini e ci davano dei consigli meravigliosi. Loro a quei tempi avevano 36-37 anni, ormai alla fine della carriera, per noi ogni loro parola era come sentire profezie fondamentalmente. Questo
certo.
Ti insegna tantissimo se approcci allo sport in una maniera cosciente e consapevole, in modo accurato, perché io non facevo serate, non andavo a giro, non bevevo. Io a 20 anni non toccavo un bicchiere di vino perché dovevo giocare la domenica. Sì, andavo a ballare la domenica sera, poi basta, dopo la partita. Mentre tutti i miei amici andavano il sabato, il venerdì, il giovedì. Io invece no, ero dedito a quello che stavo facendo. Ti dico questo perché quando purtroppo poi sono arrivato all'età dei 27-28 anni ho capito che purtroppo non potevo continuare solamente con il pallone. Vi faccio la premessa che a 22 anni ho iniziato a lavorare, perché ho iniziato a 21 anni, perdonami, e ho iniziato a lavorare presso uno studio di commercialisti, dove facevo la mattina, facevo una sorta di tirocinio, e poi il pomeriggio andavo ad allenarmi. E questo mi ha dato anche la possibilità di affinare altre cose nel mondo del lavoro, perciò sono entrato in uno studio di commercialisti dove ho imparato la gestione, l'ordine, ma anche semplicemente l'educazione che ci si rapporta con dei clienti. E ti faccio un esempio. Mi ricordo benissimo il commercialista, una volta salutai una persona dicendogli salve e lui si girò malissimo e mi disse no, ai clienti no, che si sta di lei non si dice salve. Salve lo dice ai tuoi amici. Diceva buongiorno, buonasera. E questo è un piccolo esempio, ma che mi ricordo stampati nella testa e che cerco poi di trasmettere ai miei ragazzi oggi. Quindi ho iniziato il mondo del lavoro, l'ho toccato piano piano, fino a che ho aiutato anche mia sorella per un periodo all'interno dell'azienda in cui lei lavorava, sempre nella figura di ragioniere, quale ero perché mi sono diplomato in ragioneria, e poi sono arrivato appunto, mi dicevo, all'età di 27-28 e vedevo che comunque non avevo voglia di stare dietro una scrivania fermo quindi puoi immaginare questi 2 mesi e mezzo per me cosa sono in questo momento.
Sì, perché giusto per contesto, stiamo registrando questo agli inizi di maggio 2020 è da 2 mesi e mezzo che siamo tutti a casa a causa coronavirus. Senti, ma volevo farti una domanda, giusto per capire una cosa, perché adesso mi pare che poi tu andrai a raccontarci cosa hai fatto dopo, però tu hai detto una cosa che tra l'altro ho sentito di recente anche in un documentario che ho visto che si chiama The Last Dance, che è sull'ultima stagione dei Chicago Bulls di Michael Jordan, e sostanzialmente fra le cose che Michael Jordan racconta che i Chicago Bulls nell'84, quando c'è entrato lui, erano, lui lo definisce tipo, adesso non ricordo l'espressione, però è feste, perché tanto non erano candidati alla vittoria, come sapete in NBA non si può retrocedere, quindi comunque sì, loro facevano quello che facevano, e quindi festine, donne, cose strane. E lui dice, io invece, ossessionato dalla vittoria, dal crescere, dal migliorare, io invece non facevo niente di tutto questo, stavo in camera mia, facevo il mio, mi allenavo, eccetera, eccetera. Tu hai detto una cosa simile. Io ricordo quando io giocavo a calcio e non sono stato minimamente decente, però ricordo che alcuni compagni la partita della domenica mattina arrivavano dalla discoteca. Ok, cioè tu invece mi dici io non vado, non bevo, non faccio perché giustamente la mia vita è altro, quindi focus su quello e quindi però questo magari ti alienava da alcune situazioni. Quindi io ho due domande: A, come hai vissuto questo essere alienato? E B, ma queste cose le facevi perché avevi, diciamo, speranze, aspettative di farcela in quel mondo e quindi dici tutte le mie uova stanno in quel cesto? Oppure dici semplicemente a me non interessava, io che ce la facessi o non ce la facessi, mi interessava il giusto, però intanto mi divertivo così e volevo essere sicuro che quando andavo in campo performavo correttamente. Cioè, qual era il mindset a quell'età?
Allora, innanzitutto ti posso dire che quegli anni di calcio era difficile essere allenati se stavi a casa e ti riguardavi per far sì che la performance fosse la migliore possibile, perché eravamo tutti ragazzi comunque che avevano questi obiettivi e che avevano la voglia di fare bene. Cioè, anzi, veniva alienato colui che non si comportava bene. Okay. Colui che ritardava l'allenamento, colui che la sera si faceva tardi e si vedeva la mattina. Veniva alienato dal gruppo, perché il gruppo era fatto, e ti rispondo alla seconda domanda, era fatto da persone che non sarebbero mai diventate dei giocatori di Serie A, ma avevano tutti nella loro testa l'obiettivo di diventarlo. Okay. Cioè, il modo in cui ci si allenava, il modo in cui davamo tutto la domenica e tutti i giorni della settimana era improntato a raggiungere il massimo livello che tu potessi. Poi ho avuto la fortuna di giocare con dei ragazzi che sono arrivati in Serie A e hanno avuto, oltre alla grande volontà che avevano anche delle doti molto più grandi di me, e quindi questo gli ha dato la possibilità di arrivare. Però ti dico proprio, il mio mindset era quello di puntare in alto e puntare in alto a riuscire a fare il meglio possibile, ed è una cosa che addirittura anche quando giocavamo bene e vincevamo, io mi ricordo, montavo in macchina con mio padre e il giudizio di mio padre per me era, di come avevo giocato, era tremendo, perché le sue parole potevano farmi bene o farmi anche tanto male, no? E cercavo sempre però di essere critico, perché lui mi diceva magari avevo giocato bene, dicevo sì, però quella palla la potevo giocare meglio, però quel momento potevamo fare il secondo gol o potevamo non prendere l'ultimo gol anche se abbiamo vinto 4-1. Cercavo sempre un qualcosa che si avvicinasse a una perfezione, certo, che poi ho capito che nel tempo non esiste fondamentalmente, ma la ricerca della perfezione porta ad uno sviluppo, porta ad un miglioramento di te stesso. Anche ricordo dei momenti in cui mi dovevo allenare da solo, perché magari non avevo la squadra a luglio, e quindi io andavo in pineta a correre da solo e mi dicevo di fare 10, e poi invece di fare 10 ripetute ne facevo 20. Proprio perché dicevo, se ne faccio 10 in più, magari domani arriva la squadra che mi cerca. Certo. E quindi era uno stimolo, un continuo stimolo a te stesso, che ho sempre avuto fin da bambino, l'ho sempre avuto nelle corde. E questo, ti ripeto, mi ha dato poi la possibilità di vivere realtà, di conoscere persone che avevano i miei stessi obiettivi. E questo ti faceva sì diventare un gruppo talmente unico, una squadra talmente unica, che magari non eravamo giocatori da Serie A per ovvi motivi di doti, però c'era il gruppo forte che ti insegnava tantissimo. Gruppo che poi è è un'emozione, una sensazione che sto continuando a portare nel mondo del lavoro.
Certo. Io vorrei fare questa riflessione, ora mi dici tu cosa ne pensi, ma tante volte io trovo che il muscolo del perfezionismo è un muscolo che, una volta allenato, poi si mantiene anche quando l'obiettivo specifico non c'è. Ora, tu mi hai detto quella cosa delle ripetute, mi ha fatto riflettere. Cioè, tu dici, io do il 100%, il 200% nel tuo caso, perché invece di fare 10 hai fatto 20, do il 200% perché se poi mi chiamano, sono pronto, mi faccio trovare pronto. Allora, già qui, secondo me, molte persone si preparano quando sanno che hanno la scadenza e spesso e volentieri è troppo tardi. Invece tu dici, io mi preparo perché se poi arriva la scadenza...
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, vi faccio tanti auguri. E il terzo, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Ti racconto subito una cosa, guarda, ti interrompo. C'era un allenatore che in un periodo probabilmente dell'anno calcistico con questa squadra, evidentemente io non mi stavo comportando bene, non lo so, avevo preso male forse un qualcosa di competitivo e mi mise in panchina una domenica. Tu considera, ho sempre giocato in mezzo al campo, quindi io avevo la maglia numero 10 o la maglia numero 8, perciò ero sempre quello che comunque stava nel mezzo. Mi mise in panchina e io feci lo spavaldo in panchina perché mi misi in panchina a sedere con le scarpe slacciate. Ad un certo punto lui si gira, e mi fa: dai Giampaolo, entra. Io allora mi alzo, gli faccio: mister, ma mi devo riscaldare. No, entri adesso. Non dovevo entrare, lo feci apposta.
Certo.
Perché mi disse: Dai, adesso, devi entrare adesso, muoviti, no? Io allora mi girai, incominciai a allacciarmi le scarpe e lui mi guardò e mi fece: non hai neanche le scarpe pronte. E mi fece: mister, dovevo fare riscaldamento. No, torna in panchina, vai. Quando vuoi essere pronto, mi disse queste frasi, quando vuoi essere pronto nella vita, le scarpe le devi sempre tenere allacciate. E questo me lo ricorderò per sempre, perché mi dette uno schiaffo morale di un grandissimo insegnamento, lo ringrazio per questo, che mi disse, come dire, ragazzino, sii sempre pronto, perché il treno passa una volta e se non sei pronto, purtroppo, non ci sali sopra.
Certo, e non sai quando passa, no?
Bravo, quantomeno, forse ne passerà un altro, forse. Certo. O comunque devi riuscire a prendere quello partendo subito in svantaggio. Perché certo, devi correre dietro per cercare di prenderlo, e prendere un treno in corsa non è assolutamente facile. Questo è un insegnamento che mi porto dietro nella vita, cioè l'essere sempre pronto, l'essere sempre reattivo, o meglio, perdonami, non reattivo ma attivo, è diverso. Perché l'essere reattivo, secondo me, è uno stimolo ad una conseguenza. Cioè, succede qualcosa, allora tu agisci. Quella è la reazione. Certo. Mentre l'azione vuol dire essere sempre lì pronto a fare e a partire e alzare il piede per fare quello, per fare il primo passo. E qui c'è una grande differenza. Molte persone tendono sempre a reagire e non ad agire. Io lo dico sempre. Ho fatto anche, guarda, un post su LinkedIn tanto tempo fa dicendo che i grandi leader, secondo me, devono vivere con i propri dubbi, perché sono i dubbi stessi che li portano a farsi domande, che di conseguenza li portano ad agire. Un leader che non ha dubbi, secondo me, non è veramente una persona allerta, non è una persona pronta ad affrontare tutto quello che gli sta succedendo intorno, perché perde dei pezzi.
Certo.
È un grande sacrificio. È un grande sacrificio, Davide, è una grande fatica che porta una grande volontà, perché rimanere svegli tutto il tempo, rimanere allerta tutto il tempo, non è facile. E non è per
tutti. Secondo me, questa era la cosa che stavo per dire prima, e tu, secondo me, hai costruito un pezzo che mi permette di dirla con maggiore impatto. Restare svegli tutto il tempo è molto difficile, molto più difficile se sei abituato a dormire. Questo è quello che voglio arrivare a dire, cioè se tu sviluppi questo muscolo sulla base di un obiettivo specifico e poi magari l'obiettivo dovesse anche venire a mancare, il muscolo ti rimane. E quindi se tu lo mantieni allenato e hai la disciplina di fare le 20 ripetizioni e hai la disciplina di tenere le scarpe allacciate, non ti poni nemmeno il problema. Però se poi, come hai detto tu, l'allenatore ti dice entra, tu sei scarpe allacciate, muscoli caldi, olio di canfora da tutte le parti, prendi e vai, capisci? Quindi questo secondo me è un po' il discorso, uno dei temi insomma su cui noi insistiamo molto, su cui io insisto molto sul podcast è la disciplina. La disciplina è quello che fai quando nessuno ti guarda, no? E secondo me con te lo approfondiremo sicuramente nel corso di questa chiacchierata, perché il mondo della ristorazione da quando c'è internet è diventato assolutamente inclemente. Perché mentre prima il ristoratore si poneva solo il problema di quando entravano gli ispettori della guida Michelin, del Gambero Rosso, di chi vuoi, e se anche cannavano tutto il resto, chi se ne frega, oggi sono tutti Luigi Veronelli o Lorenzo Linguini, o chi per loro, perché poi su TripAdvisor ti stroncano. Quindi l'asticella deve essere alta. Ci può essere quella sera dove io non me la sento, però devo deliberare. E allora, se mi appoggio al muscolo dell'eccellenza che ho sviluppato perché ho determinati obiettivi, eccetera, eccetera, quella sera che gli obiettivi comunque me ne frega meno del fatto che sono stanco, che ho dormito poco, che ho problemi a casa, quel che è, mi appoggio non sulla motivazione, ma sulla disciplina. E la disciplina ti dà un'inerzia, secondo me, che se l'ostacolo che devi superare è un ostacolo limitato nel tempo, chiaramente quella disciplina non duri un anno. Però se c'hai quei 3 giorni di down, con la disciplina tieni duro e poi chiaramente rimetti in discussione con l'aiuto del manager, di tutto quello che vuoi, il perché sei lì, il cosa vuoi fare, dove vai, eccetera,
Ma
eccetera. Quindi
sai
vai, vai.
perché anche, Davide, credo che sia importante anche affrontare questo, come tu giustamente stai dicendo, il tema della disciplina è fondamentale perché allena la mente e il corpo a approcciare ai problemi in una maniera completamente diversa. C'è stato un giorno una persona a cui voglio un bene incredibile, che mi ha detto una cosa che penso non scorderò mai. Lui mi ha detto: la tua incredibile capacità è quella di affrontare il problema con valore 1 alla stessa identica maniera col valore 100. Cioè, ci sono solo alcuni problemi che veramente sono difficili, e sono quelli di salute, se andiamo a vedere, ma tutto il resto è tutto affrontabile. Certo, se vedi, come hai detto te, se tu non segui la disciplina. E disciplina è una parola generica, in ognuno la interpreta a suo piacimento, nel suo mondo, chiaramente. Se tu non approcci alla disciplina in una maniera costante, è normale che poi il problema che vale uno per me, per te potrebbe essere un valore 50 e vai in panico totale. E non sai più come affrontare le cose. Allora lì reagisci, non agisci. E quando reagisci, 9 volte su 10 compiamo gli errori più grandi che possiamo fare. L'esempio più palese, faccio sempre, è la mail un po' più arrogante, un po' più bastarda, che ti arriva, alla quale tu rispondi ta 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 ta. E 9 volte su 10 hai l'errore più grosso che tu possa fare. Mentre la cosa migliore a quel punto lì è chiudere il laptop e dire vado a prendere un caffè, vado a fare una passeggiata. E magari dopo mi rendo conto che posso rispondere in un'altra maniera, oppure mi rendo conto che quella persona sta vivendo, mi ha scritto in quel modo perché sta vivendo un momento peggiore del mio, invece di alimentare il problema, no? Ecco che lì agisci, non reagisci. Chiaro che ti devi allenare in questo. E allenarti significa avere la costanza e la pazienza di affrontare ogni singola situazione di petto e affrontarla ogni volta in prima persona. Quello che dico sempre, i leader di oggi devono parlare. Devono esporsi, devono tirar fuori le proprie capacità esperienziali, le proprie capacità comunicative, in prima persona però, in prima persona. Giorni fa mi hanno intervistato sul personal branding. Io non ho mai avuto nessuno che mi ha fatto il personal branding. Io sono la persona che sono oggi, come tu hai iniziato l'intervista, sono la persona che ero anche a 6 anni. È chiaro che dai 6 anni ai 40, che no, oggi certamente in 34 anni ho vissuto esperienze e mi sono fatto male, mi sono bruciato, mi sono fatto di tutto che mi ha creato ovviamente la persona che sono oggi, sia nel bene che nel male. Ma è stato un allenamento costante. Cioè la costanza che avevo a 6 anni da bambino nel rincorrere un pallone come se fosse l'ultimo pallone della mia vita è la stessa che ho oggi nell'alzarmi la mattina e andare al lavoro per i miei ragazzi. Non con i miei ragazzi, per i miei ragazzi, che è ben diverso. E questa cosa qua è un incredibile allenamento. Ecco perché ti dico, è faticoso rimanere svegli tutto il tempo. È faticoso, non lo metto in dubbio. È chiaro che il corpo umano, se parliamo di dormire, ha necessità di riposare. Quindi questo è ovvio. Ma qui sta parlando di un altro concetto dell'essere svegli, cioè di essere con le antenne allerta, che captano informazioni, che si tengono informati, che prendi ogni situazione di petto e vai a scavare fino in fondo, fino a che la panoramica non ti è chiara. Questo certo. Poi non vuol dire che tu debba agire o no, talvolta devi solo sapere. E non c'è bisogno che tu dica nulla o che tu faccia niente, perché a volte le situazioni bisogna lasciarle andare anche come sono. Quindi non vuol dire affrontare tutto e fare la guerra, perché le guerre qualcuno ne esce sempre ferito. Talvolta bisogna semplicemente stare zitti, come la mail che ti ho detto, a volte le mail più cattive che posso aver ricevuto sono finite lì, perché non ho risposto e mi sono reso conto che magari non era così importante. Certo. E questo lo sto imparando nel tempo, chiaramente a 25 anni, ciao, facevo degli errori, facevo
delle battaglie. Premi invio prima di aver finito di scrivere.
Figurati, non scrivo neanche cordiali saluti, anzi, scrivo esatto. Cordiali slauti, no? Come si sbaglia sempre. Quindi non riguardavo neanche quello. Quindi è un grande esercizio, un esercizio che richiede tanta volontà e coraggio.
Il coraggio. Però tutto nasce dal fine, no? Cioè, tutto nasce dal fatto che la gente dice a me, io voglio rendere quello che ci stiamo dicendo io e te, Giampaolo, lo voglio rendere applicabile a tutti. Cioè, è faticoso, sì, ma è una fatica che possono fare tutti. Nel momento in cui si pongono un obiettivo di un certo tipo e capiscono quali sono i sacrifici necessari, che poi sacrificio all'inizio, poi ripeto, diventa prassi, cioè alla fine ti pesa molto meno, per raggiungere un obiettivo. E quindi invece che essere, diciamo, posizionarsi su un binario, se vuoi, di galleggiamento, no? Un binario di sopravvivenza, come dico sempre io, sopravvivo, no? Arrivo a sera e boom, domani ricomincia. Io invece dico no, dico quali sono i tuoi obiettivi? Bene, diamo un'occhiata a come passi il tuo tempo. E tipicamente lì c'è il disallineamento, cioè uno sogna una vita, adesso faccio per estremi, da Instagram influencer, che è sempre alle Maldive, sempre a Maurizio, esatto, e poi dice lavoro dal carrozziere a tirare le viti, sparo, no? Dico, non dico che lavorare dal carrozziere a tirare le viti sia sbagliato come step 1 che ti porterà a fare l'influencer, ma la mia domanda è, cosa stai facendo tu per domani tirare una vita in meno ed essere un passeggino più vicino alla spiaggia alle Maldive? Perché se tu domani ti concentri solo sul tirare le viti e comunque a sera vai a fare le feste, vai a fare quello che vuoi, eccetera, eccetera, e non hai aggiunto nessun pezzo a te stesso, difficilmente un bel giorno verrà qualcuno a dirti adesso ti tiro via da dove sei e ti metto a fare l'influencer alle Maldive. Questo è il punto, no? E spesso la gente si concentra su questo, astratto.
Certo. Però ti faccio un appunto sulla persona che tira le viti, no? Io ho sempre portato un grandissimo rispetto, tornando al mondo dello sport, ma che poi è il mondo del lavoro, ho sempre portato un grandissimo rispetto a chi ci lavava le maglie e le cose per allenarci, no?
Certo.
E chi ci puliva le scarpe, ok? Sempre portato un rispetto incredibile a quelle persone lì, che è lo stesso rispetto che ho sempre portato quando vivevo a New York, per esempio, ai ragazzi che chiudevano la cucina e la pulivano tutta. Rimanevo fino a tardi con loro per conoscerli, per parlarci, no? Perché anche come tu avviti una vite, appunto, o come aggiusti o come tagli un pezzo di legno, o come metti a posto un motore di una macchina, anche lì, se vuoi, puoi trovare il tuo perché e come lo fai. Perché non è detto che la vita di una persona, hai fatto l'esempio perfetto, non è detto che la persona che fa vedere che alle Maldive tutti i giorni o tutto il resto non è detto che sia più felice di una persona che lavora, certo, in bottega dalla mattina alla sera, perché magari nella bottega trova il suo spazio, la sua dimensione, ama quello che fa e quella è la sua gioia, no? Poi magari, certo, non, per il lavoro che è, forse nello stipendio non gli può permettere di andare alle Maldive, ma magari semplicemente andare a fare una passeggiata in montagna o la famiglia, per quella persona è come andare alle Maldive, ma dipende da come lo fai ed è il, esatto, perché lo fai ed è l'obiettivo dove vuoi arrivare, che tu ti poni per arrivare in qualcosa che ti piace fare. Arrivare in qualcosa che ti piace fare non vuol dire diventare ricchi, non vuol dire diventare fenomeni, non vuol dire diventare famosi, vuol dire avere la possibilità di guardarsi allo specchio alla fine dei nostri giorni e dire: sono fiero di quello che ho fatto.
Punto. Esatto.
Qualsiasi cosa tu abbia fatto, tu eri pronto per farla, nel senso, torniamo al concetto delle scarpe allacciate. Se tu non hai le scarpe allacciate, il mister ti dice di entrare, tu hai perso un'occasione. E se invece tu avessi avuto le scarpe allacciate, quel momento ti avrebbe data la possibilità di vivere quell'esperienza. Poi non vuol dire che entravi e facevi il gol dell'1-0 all'ultimo minuto. Magari perdevi. Ma comunque ci avevi provato. E ti dicevi: io sono stato pronto. Io c'ero e sono stato pronto e l'ho fatto. Non sarò bravissimo, pace, mi migliorerò. Ma almeno ci ho provato. Invece di rimanere fermo sulla panchina a lamentarsi o a guardare appunto Instagram dove Tizio e Caio sono alle Maldive, invece tu alle Maldive non ci puoi andare. Ma dipende come agisci ogni singolo giorno. Certo. A me dico spesso: sei molto giovane per avere il ruolo che hai. E io dico: sì, a livello anagrafico sì, però la mia età non vuol dire, non rappresenta la mia capacità esperienziale, perché la mia età dipende come l'hai vissuta, dipende come hai vissuto 40 anni, dipende come l'hai vissuti in termini di emozioni, in termini di sensazioni, in termini di sacrificio, in termini di volontà, come hai affrontato ogni singolo giorno. E non dico che sono stato assolutamente perfetto, ho avuto tanti momenti di down e tanti momenti up, e nel tempo sto imparando a mantenere, a trovare un equilibrio tra questo sali e scendi, e quella sta diventando la mia forza adesso. Ma ho toccato il fondo e ho toccato la cima, e toccando la cima ho capito che era tanto bello vedere lassù, ma era tanto anche brutto quando cadevi. Certo. Perché era molto facile cadere, e quando invece sono andato giù era tanto brutto stare in fondo, ma anche ho capito quanto fosse tanto bello risalire la cima. Certo. Tutto quello che impari, no? È chiaro che non puoi vivere up and down tutta la vita, perché comunque sia crea degli sbalzi d'umore che poi si riflettono sugli altri, e questo non è corretto, soprattutto in un ruolo come il mio. Ma mantenere un equilibrio, trovare un equilibrio, è un altro esercizio che una persona deve fare, ma lo devi fare giornalmente, costantemente. Non puoi pensare di dire: oggi faccio così, domani faccio cos'ha. Non funziona così, non puoi. Perciò i miei 40 anni sono vissuti 365 per 40 in pieno.
Certo.
In pieno. Anche questi ultimi 2 mesi di quarantena, io stamattina una persona mi ha scritto: complimenti per l'equilibrio che sei riuscito a tenere in tutto questo tempo da solo, io vivo da solo in casa, e per come sei riuscito a trasmettere a 250 persone ogni volta una grandissima energia.
Certo.
E non hai mai perso di vista l'obiettivo, no? Ma questa cosa qua, gli ho risposto dicendogli: renditi conto della grande opportunità che abbiamo avuto, opportunità di dedicarci a noi stessi, opportunità di sviluppare ancora di più noi stessi, opportunità di non avere nessun disturbo esterno, i cosiddetti fattori esterni che influenzano la nostra vita quotidiana. Ne hai avuti molti meno, hai avuto però molti più fattori interni. Perché in questi 2 mesi e mezzo di clausura, quanti pensieri abbiamo avuto nella nostra testa? Il triplo delle cose normali. Ecco, io questi 2 mesi e mezzo li vedo come una crescita personale che vale più di un anno.
Certo.
Perché ho imparato di più questo periodo qui che magari in un anno intero. Ma soprattutto ho imparato su di me.
Certo.
Che è stato
perché li hai visti come un'opportunità e non come un problema, che per uno che è del tuo business è un signor problema. Però se tu dici: vabbè, senti, è una cosa alla quale io non posso fare niente, il virus c'è, i negozi, insomma, le ordinanze sono chiare, certi tipi di esercizi sono chiusi, quindi cosa posso fare io? Non è che mi deprimo, mi demotivo, altre cose, chiaramente è un po' frustrante, però non rileva. Quello che rileva è, c'ho il tempo, c'ho i minuti, c'ho la possibilità che tramite internet si può fare quello che si vuole, quindi cerco di rimanere produttivo in altro modo. Senti, ma hai parlato di up and down, allora entrerei a questo punto, cos'era, 27 anni, hai detto che avevi, poi dici, vabbè, senti, forse in Serie A non ci arrivo, magari mi trovo un mestiere.
Tutto nasce da un carissimo amico, che ho sempre chiamato zio, che un giorno mi dà una busta in regalo e mi dice, invece di andare la domenica sera a fare il bischero, come si dice in Toscana, invece di andare a fare il bischero nei locali, perché comunque ovviamente un po' di divertimento l'ho fatto, ci mancherebbe, mi ha detto, perché non inizi a lavorarci? Capisci un attimo come funziona il mondo del lavoro, no? In quel settore, visto che ti piace stare con le persone. Quindi mi regala questa busta, c'erano dei soldini all'interno, e si parla di 350 euro, una cosa del genere, e mi iscrivo a questo corso di barman, che ero curioso di conoscere.
E faccio questo era corso. Il, dunque, 27, 2007?
Questo era il 2000, fine 2007, inizio 2008, ora non mi ricordo okay. Una cosa del genere.
Ok.
Inizio questo corso di barman e fondamentalmente questo corso di barman mi dà la possibilità di entrare nel lavoro. E cosa faccio? Inizio a lavorare, chiedo a un amico in Versilia che aveva questo bagno, questo stabilimento balneare con questa capanna in cui ci aveva fatto una sorta di locale, gli chiedo se potevo fare delle prime esperienze e andare a dare una mano. Lui mi dice sì sì, non c'è problemi, ci serve uno che raccatta i bicchieri e che pulisce i bagni.
Busboy.
Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termini e condizioni su euro.it.
Assolutamente sì, io lì per lì carico da partecipare in una squadra diversa, dico assolutamente sì, quindi inizio a raccattare i bicchieri, inizio a portare le bottiglie ai barman, inizio a rompere il ghiaccio, come si suol dire, a pulire i bagni, quando c'era da pulire i bagni, e a buttare via la spazzatura la sera alle 4 della mattina. Inizio a fare tutto ciò. Inizio inoltre a prendere trapani in mano, martelli, chiodi, lesti o tutto quello che serviva per montare la capanna. Quindi imparo anche a fare falegname, imparo a tirare su un bar di legno insieme a questo ragazzo che comunque mi ha insegnato molto, e prendendo due soldini a fine giornata. Fondamentalmente succede poi che questo ragazzo mi chiede di rimanere con lui anche per la stagione invernale. E la stagione invernale decido perciò di spostarmi da casa mia, dove abitavo con mio padre, a Firenze, e andare a vivere in Versilia. Vado a vivere in Versilia, dove prendo una casa in affitto per la parte invernale, e a quei tempi avevo un attimo, diciamo, stavo iniziando ad accantonare, perciò il concetto del pallone, anche se mi mancava molto, e inizio a costruire questo nuovo locale invernale con questo ragazzo, altre due persone. Mio padre era assolutamente contrario, perché mi veniva a trovare e mi trovava con la vernice nei capelli, con il legno, i trucioli ovunque nella faccia. E lui, che aveva lavorato in banca, capisci bene, lui voleva vedermi in un'altra maniera, no? Quindi mi diceva, torna a casa, basta, questa cosa non mi va bene, non mi piace, tu sia così, non mi piace. Succede anche però che io, testardo come sono fatto, vado avanti e apriamo questo locale, il quale purtroppo non andava benissimo. E per 9 mesi io sono stato senza stipendio, per più di 9 mesi. Sono stato senza stipendio e per 9 mesi ti posso dire che mangiavo la pasta in bianco, mi facevo il riso in bianco, mi mangiavo le patate e quando potevo andavo a mangiare anche a casa di amici, perché comunque sia non navigavo in grandissime acque.
E... Quindi scusa, giusto per capire, cioè adesso parliamo del mese 4 di questi 9, cioè tu andavi a lavorare sì, sapendo con ragionevole certezza che non avresti riscosso niente.
Sì, lo facevo perché? perché credevo in quello in cui stavo facendo. Mi piaceva quello in cui facevo e volevo far sì che le cose potessero migliorare. Quindi non potevo mollare. Perché non avrebbe...
Quindi tu credevi che sarebbe girata a un certo punto?
Credevo che sarebbe girata e non mi sentivo... Non sarei mai riuscito a voltare le spalle a questo ragazzo che comunque mi ha dato la possibilità di entrare in questo mondo. Quindi per rispetto anche verso di lui non mi sono fermato. E cosa facevo? Allora, per pagarmi l'affitto, perché non avevo ovviamente entrate, iniziai a giocare a pallone in una squadra di una categoria più bassa dove facevo le corse per andare all'allenamento e ovviamente diventava molto difficile perché poi in fine settimana facevamo queste serate dove io lavoravo e ti ho detto prima, io non uscivo mai la sera prima di giocare e mi sono ritrovato a farlo. E quando la mattina dopo andavo a giocare, pomeriggio andavo a giocare la domenica, mi accorgevo che il mio corpo non riusciva più a fare quello che la mia testa gli diceva.
Certo, perché non hai più 20 anni, by the way.
Avevo 20 anni e poi, ovviamente non riposando bene la sera, il mio corpo non ce la faceva, no? E quindi pensa per me com'era frustrante vedere la situazione in quella maniera. Però mi serviva uno stipendio che mi dava il calcio e quindi mi serviva per pagarmi l'affitto e pagarmi due cosine da mangiare. Fino a che siamo arrivati poi all'estate, in cui le cose sono ripartite, infatti, e abbiamo rincominciato a... insomma, ho ritrovato un po' di respiro riprendendo due soldini e costruendo praticamente tutto un locale sul mare bellissimo con la piscina. Abbiamo fatto un lavoro meraviglioso fino a che è arrivata un'azienda molto più importante. Grazie a una conoscenza sono entrato a far parte di una realtà che si chiama Beach Club, che dopo Forte dei Marmi faceva, fai conto, 5.000 persone il sabato, 4.000 la domenica, 3.000 il venerdì, 2.500 il giovedì e 2.000 il mercoledì. Quindi mi ritrovo a fare il capo barman in questa realtà dove mi assume il direttore generale, che è il signor Leone Felaco, che oggi lavora con me in Starbucks e che ho riportato con me. Ebbene sì. Quindi mi ritrovo a fare il capo barman in questa realtà per circa 2 anni.
Scusa, giusto per i profani, il capo barman cosa fa? Cioè, qual è la differenza tra un barman e un capo barman?
Il capo barman ha la responsabilità dell'apertura e della chiusura del bar e dell'approvvigionamento della merce. Quindi fondamentalmente...
Okay. Quindi è un ruolo di gestione, comunque non è che ti occupi tu del singolo cocktail.
No, assolutamente, quella era la parte divertente di fare il capo barman. Certo. È tutta la parte prima, quindi fare tutti i previsionali, gli acquisti dei prodotti, gli acquisti della materia prima, come la frutta, l'approvvigionamento del ghiaccio, per esempio, che quando fai 5.000 persone è un tema molto delicato. Le collaborazioni con altre realtà, che possono essere aziende di liquori, per esempio, eventi, quindi collegamenti di questo tipo, e comunque racchiude tante attività. E quindi poi anche tutta la chiusura serale, che porta ad una pulizia corretta, una rimessa in ordine per il giorno successivo. Quindi vivo...
A me piace, scusa, mi soffermo un attimo su questo punto, perché secondo me ci stai dando qualche barlume che poi sviscereremo. Perché la gente pensa che Starbucks sia appunto una tazzina di caffè. La gente pensa che un bar sia, ok, ti butto 3 robe dentro il bicchiere e ho finito. No. In realtà, affinché quello succeda, perché quello succede, e il motivo per cui tu vai lì è esattamente quello, il prodotto offerto è quello, ma affinché quello succeda in quel modo, nel modo che ti ci fa tornare, nel modo che ti fa pagare 10 euro un cocktail, 2 euro un espresso, adesso non so quanto costi nella roastery, però concettualmente questo è il punto, c'è tutto l'intorno. C'è la scelta delle materie prime, la frutta deve essere fresca, poi magari quella sera che c'è l'evento con la Krug di turno, c'è perché loro mi pagano la sponsorship e che mi permette di fare altre cose. Cioè, tutto questo mondo a me piace perché... Mi piace evidenziarlo perché non per in quanto tale, ma perché ti fa capire come, e qui vedo il collegamento con la tua passione, attenzione al dettaglio, se tu hai questo tipo di approccio olistico e ogni volta che fai una cosa metti in discussione qual è il modo migliore per fare sta cosa che sto facendo. Cosa sto facendo? Sto ordinando frutta, okay? Che è una banalità.
no? Però esiste un modo migliore di quello che io sto facendo per fare questa cosa? E allora magari dici salto la filiera, non vado dal supermercato, vado dal produttore, vado qui, vado lì. Ecco che improvvisamente c'è la differenza tra, come Jim Collins definisce, tra good e great, tra buono e ottimo. Se io arrivo a quel punto, tra l'altro la cosa bastarda, mi permetto di usare questa parola, è che il cliente la apprezza spesso a livello subconscio, cioè non se ne accorge. Se tu gli dici, ma perché ti piace di più quel cocktail là? Ma io non lo so, ma fanno qualcosa dentro quel cocktail là che io non lo so. In realtà cosa fanno? Fanno che la frutta è fresca, il ghiaccio è fresco, pulito, bello, fatto con l'acqua perfetta, eccetera, eccetera, e quindi poi me lo servono bene, il bicchiere è pulito, ecco che improvvisamente io a loro do anche 2 euro in più e tutte le volte che vado scelgo di andare là. Questi piccoli dettagli, secondo me, mi piace tutto quello che hai detto prima, perché portano qui, a questa attenzione maniacale al dettaglio e alla perfezione.
Ed eccoci qui. Con questa interruzione in medias res, mentre parliamo di un tema importantissimo come l'attenzione ai dettagli per raggiungere l'eccellenza. Nel prossimo episodio Giampaolo va avanti spiegando bene che cosa questo significa per Starbucks e come questa attenzione di fatto abbia contribuito in modo decisivo a portarlo a ricoprire il ruolo che ricopre, ma non prima di averlo portato a passare diverse notti a dormire sulle panchine di New York. Come sempre vi invito a condividere il link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Se non avete ancora comprato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Aggiornamento consueto sulla versione italiana, direi tutto pronto, ho mandato ieri l'ultima lista di piccole modifiche, direi che ormai ci siamo. Seguitemi sui social media, profilo LinkedIn e pagina Facebook, per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se l'avete comprato, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro vi piace e scatenano discussione. Aiuta anche le altre persone a sceglierlo, vedendo come ha aiutato voi. E recensite anche il podcast, mi raccomando, sull'Apple Store. Io leggo tutte le vostre recensioni e mi aiutano a migliorarlo. Magari raccontate di come il libro vi ha aiutato a prendere una decisione o parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro. Un grande grazie va a tutti quelli che postano su LinkedIn, Facebook e Instagram magari foto del libro o gli hashtag individuati nel libro o di come stanno usando gli strumenti per crescere e migliorare. Anche Kindle Unlimited, il prodotto per chi vuole leggere tanto e spendere poco. Con 9 euro al mese avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato Kindle, incluso Office of Cards. E il vantaggio è che se un libro non vi piace, non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto. Potete semplicemente lasciarlo lì e passare al successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo e se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. Quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile, condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, il vostro fidanzato, fidanzata, il capo, il team, collaboratori, parenti di ogni genere. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com/libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon, come sapete, compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati un olio ligure di olive taggiasche davvero eccezionale che si chiama Cuvea e che mi sento di raccomandarvi. Cuvea, C-U-V-E-A. Poi ho comprato anche un set di timbri e di stampi per tortellini. Non avete idea di quanta pasta in casa io abbia fatto in questi ultimi 3 mesi. E poi ho comprato un pepe selvatico del Madagascar che vi straconsiglio, si chiama Voatsiperiferi, Voatsiperiferi, costa 12 euro, che la gente dirà, ma al supermercato compro il pepe a 1 euro e questo costa 12, costa 10 volte tanto, sì, però costa 12 euro e vi dura oltre un anno, quindi chiaramente è una spesa abbastanza contenuta. Ma rispetto al pepe del supermercato è veramente un altro pianeta. Se vi piace la carne e se vi piace il pepe, questo decisamente non volete farvelo scappare.
Sono certo che in questi giorni di quarantena abbiamo fatto tutti un po' più di shopping online e Amazon è decisamente comodo per moltissimi prodotti. Se volete aiutarmi, basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo al carrello e completando il pagamento. Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Quindi mi raccomando it.officeofcards.com/libri oppure sulle show notes di questo episodio che trovate su it.officeofcards.com/podcasts. Seguite Office of Cards sui social e commentate, suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare oppure fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog, così riceverete anche notifiche quando escono i nuovi episodi. Che dire, grazie per l'ascolto, per il supporto e soprattutto per la voglia che avete di crescere, di imparare e di migliorare, sia voi stessi che gli altri intorno a voi, anche in giorni come questi. Alla prossima!